di antimilitarismo. A Torino l'assemblea antimilitarista ha promosso una lunga settimana di informazione e lotta sui temi del militarismo. Sabato scorso c'è stata una prima iniziativa antimilitarista, un presidio antimilitarista ma itinerante, che si è mosso per il Barun, per Porta Palazzo, in cui, come dire, sono state proposti dei momenti di incontestazione dell'industria di guerra, dei momenti di contestazione della presenza dei militari italiani sui vari scenari di guerra. E ne vogliamo parlare con un compagno che è sempre stato in prima fila per quello che riguarda i temi dell'antimilitarismo, un compagno di Novara che si chiama Domenico, e dello Zabriskie Point, ed è attivissimo nel movimento contro gli F-35. Buongiorno Domenico.
Buongiorno.
Allora, intanto vogliamo un po' illustrare questo programma, quali sono gli altri momenti dopo quello di sabato, che se c'è già stato, quello di mercoledì 2 e quello di venerdì 4 novembre.
Sì, venerdì 4 novembre ci sarà questo presidio, manifestazione in Piazza Castello, e si vedrà, insomma, per evidenziare i soliti temi riguardanti l'antimilitarismo.
Sì, perché come ogni anno a Torino c'è le cerimonie militariste in occasione del 4 novembre, che ricordiamolo è la festa delle forze armate, che viene celebrata in occasione di quella che una volta era chiamata la festa della vittoria, la vittoria nella prima guerra mondiale, un massacro fatto per spostare semplicemente un confine, e ogni anno scendono in piazza anche gli antimilitaristi. Se non sbaglio l'avete chiamata la parata dei disertori.
Esattamente, come è capitato anche in altri casi. A una cosa singolare vorrei riferire su questo 4 novembre. Una curiosità su Novara, poi torniamo a Torino in modo un po' più completo.
Più che volentieri.
Sì, una curiosità così storica, diciamo così. A Novara le cerimonie si fanno nel parco, si chiama Allea, quella zona del parco, ed è una zona interessante perché il monumento ai caduti è un monumento costruito in epoca fascista, targato 1926, con una iscrizione interessante, con tutta la retorica fascista dell'epoca, e il monumento raffigura la cosiddetta vittoria mutilata, cioè c'è questa statuona di uomo muscolosissimo con le ali della vittoria, senza un'arte. È la retorica della vittoria mutilata dell'arditismo della prima guerra mondiale, successivo del fascismo, dei nazionalisti. Quindi ogni anno Novara, le forze democratiche, ampi compresa, si recano a celebrare il 4 novembre, tutti i partiti, destra, sinistra, prefetto, sindaco, chiunque sia di qualunque partito, davanti a un monumento fascista che raffigura la vittoria mutilata. Questa è una singolarità che volevo far notare, giusto come curiosità.
No, è una curiosità molto interessante, anche perché ci rimanda a un dato di fatto con il quale abbiamo dovuto confrontarci negli ultimi anni: la ripresa della retorica nazionalista, che si concentra il 2 giugno nel ritorno ormai consolidato della parata militare in occasione di quella che è chiamata la festa della Repubblica, e ogni 4 novembre, con un moltiplicarsi su tutti i territori di cerimonie di carattere nazionalista, di carattere militarista, che non a caso sono agite in prima persona dalle forze armate, in alcuni luoghi più in pompa magna, in altri luoghi in maniera più dimessa, ma sempre all'insegna di quella che è il nazionalismo, di quello che è la retorica più greve, e tutto questo avviene in un paese che è direttamente coinvolto in guerra. Tra l'altro volevo ricordare, forse tu te ne eri dimenticato, che tra le altre iniziative in programma c'è anche un momento di, un momento di approfondimento dedicato proprio a bombe, muri, frontiere, giochi di potenza dal Mediterraneo e all'Eufrate, dal nuovo secolo americano al tutti contro tutti. Ad intervenire sarà uno dei miei, come dire, collaboratori insieme a me all'interno dell'informazione di Blackout, ossia Stefano Cappello, che si intende di geopolitica e ha scritto anche un libro che si chiama Oltre il Giardino.
Ma al quindi mercoledì sto dicendo, quindi mercoledì 2 questa cosa è alle ore 21 lì alla FAI in Corso Palermo, mentre la parata dei disertori, come dicevi prima, dico l'ora perché forse prima non l'ho detta, alle ore 17 tra Piazza Castello e Via Garibaldi, per segnare come ogni anno ovviamente in modo corretto questo contraltare rispetto alle parate militariste, bene ricordare il valore della diserzione al di là della retorica nazionalista di ogni luogo e di ogni tempo, evidentemente. Sì.
Ecco, però al di là, voglio dire, del rinverdire le orrende memorie della Prima Guerra Mondiale, l'Italia è un paese che è costantemente in guerra ormai da decenni. Vogliamo un po' parlare di dei luoghi in cui l'Italia è impegnata, quelli che la vedono in prima fila anche nelle ultime settimane, da quando è cominciato l'attacco a Mosul, e poi magari facciamo anche un accenno alla spesa bellica e all'aumento di questa spesa in quest'anno. A te la parola, cominciamo dalla presenza dei teatri di guerra in cui è presente l'Italia, poi magari facciamo un accenno anche alle basi di guerra, visto che ne parlavamo anche prima in preparazione di questa nostra intervista.
Sì, allora le zone calde ovviamente adesso sono due soprattutto, cioè da un lato c'è la Libia, dove sul terreno probabilmente ci sono pochi soldati italiani, esperti, militari, si raccontava tempo fa che ci fossero Parà e altre forze speciali, soprattutto al confine con la Tunisia, in altre zone delicate, di solito lì come zona delicata si definiscono i luoghi nei pressi di raffinerie o delle installazioni molto instabili del governo riconosciuto dalla maggior parte dei paesi occidentali, che si trova a Tripoli. Poi lì c'è la questione molto pesante dello scontro tra Tripolitania e Cirenaica, quindi lì lo scontro è anche non soltanto locale tra tribù di vario genere, tra clan militari e familiari di vario genere, ma si inserisce poi anche lo scontro ovviamente internazionale, visto che il generale Haftar sembra sostenuto ancora molto pesantemente dall'Egitto, e l'Egitto ultimamente sembra essersi riorientato verso la direzione della Russia di Putin, quindi è un gioco anche più grosso di quello che può apparire dal punto di vista locale. E da questo punto di vista in Libia l'Italia sul terreno è impegnata in modo limitato, con pochi soldati, però comunque fornisce un appoggio logistico decisivo per i bombardamenti che periodicamente si verificano da parte soprattutto degli Stati Uniti d'America con le forze aeree che volano dalle portaerei che stanno davanti nel Mediterraneo meridionale, e si vedevano anche già da quest'estate, da quando è iniziato questo nuovo flusso di missioni verso la Libia, partire aerei anche italiani in pattugliamento probabilmente, fase di copertura da parte di caccia intercettori, dei bombardieri veri e propri che vanno invece a colpire installazioni ISIS o comunque installazioni di forze che non sono sotto il controllo del governo considerato legittimo da parte delle forze occidentali e che sta appunto a Tripoli in modo molto, molto precario. Questa è una situazione. L'altra situazione pesante è quella che tutti conosciamo, sentiamo in continuazione nei telegiornali, nelle varie trasmissioni di aggiornamento informativo, anche nelle televisioni generaliste, che è la situazione tra Iraq e Siria, quella zona lì, insomma. Lì sappiamo che sono arrivati diverse centinaia di soldati italiani a copertura e a difesa della diga di Mosul, che sta appunto a nord di questa grande città, che sta sotto attacco negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, sotto attacco da parte delle forze di una coalizione abbastanza vasta che opera in campo occidentale e che cerca di riconquistare la città che è una delle due capitali ISIS del Medio Oriente, insieme a Raqqa, e sono forze, quelle italiane, che sembra che per il momento non si stiano muovendo, sono lì come protezione ufficialmente della diga. Io ho l'impressione che siano anche lì a far da tappo verso nord rispetto a possibili uscite dalla città di Mosul. Infatti da Mosul sembra che si esca soltanto in direzione occidentale, verso la Siria, in fase di fuga più o meno ordinata, più o meno disordinata, e di rappresaglie varie. Ecco, da sud attaccano gli iracheni con le forze sciite speciali, poi quando si va ad approfondire si vede che forse tanto speciali non sono queste forze, perché insomma sono un po' ricostruite in modo approssimativo con alcune centinaia di combattenti, e poi ci sono i Peshmerga del Kurdistan iracheno, che non sono la stessa cosa esattamente dei curdi che si trovano in Siria o in Turchia, nel sud della Turchia, e anche loro stanno, forse sono quelli che stanno combattendo in modo più intenso, attaccando da est e da nord-est. Ecco, lì gli italiani ci sono e svolgono queste funzioni, hanno anche forze aeree di copertura come i soliti elicotteri di intervento rapido, che sono in Mangusta, comunque altri elicotteri di Augusta, e partecipano in modo attivo a queste iniziative. Con quali compiti specifici, e noi non è dato proprio saperlo con precisione, ma si deduce quello che ho appena detto prima, almeno questa è l'ipotesi più probabile.
Certo che è difficile pensare che delle forze super specializzate d'attacco possano fare semplicemente la guardia, anche se sono lì per far quello, alla ditta Trevi, che ha vinto l'appallo per la ristrutturazione della diga di Mosul, una diga fondamentale per quello che riguarda l'approvvigionamento idrico dell'intera regione. Siamo nella regione controllata dalle truppe di Barzani. Intorno a Mosul tantissimi sono i villaggi curdi, quindi è chiaro che l'intervento dei Peshmerga da questo punto di vista è facile. La battaglia di Mosul probabilmente lo sarà decisamente meno, ma gli Stati Uniti, i loro alleati, sono specializzati oramai da decenni nel vincere le guerre e nel perdere le paci, quindi evidentemente questa sarà un altro mega massacro analogo a quello che sta avvenendo ad Aleppo. Ma in tutto questo, quello che forse spesso ci si dimentica di dire, o quantomeno di ricordare sufficientemente, è che le basi della guerra, per quello che riguarda il nostro paese, sono nel nostro paese. I droni che agiscono un po' ovunque sugli scenari di guerra che abbiamo appena descritto hanno la più significativa delle loro basi proprio a Sigonella, e d'altra parte l'industria di guerra è un'industria che non conosce mai crisi, e d'altra parte quest'anno sembra che il governo abbia deciso ulteriormente di aumentare le spese militari. Quindi basi di guerra, industria di bellica e interventi cosiddetti umanitari, ma in realtà bellici. Cosa ci puoi dire su questo?
Certamente quando si va fuori territorio, come sia adesso nel Kurdistan iracheno, come si diceva prima, in centinaia e centinaia di unità, quasi un migliaio di unità, ufficialmente per addestrare le truppe, soprattutto quelle dei Peshmerga curdi, e poi è ovvio che se si è proiettati in questo modo verso l'esterno, anche dall'interno c'è una strutturazione molto, molto sofisticata e accurata delle missioni che possono essere anche missioni di guerra al di là di quello che si dichiara ufficialmente. Nel bilancio previsto per l'anno prossimo, che deve ancora essere ovviamente approvato perché la sessione di bilancio è iniziata da un po', poi si proseguirà probabilmente entro fine novembre, inizio dicembre, ci sarà un'approvazione definitiva, forse cercano di farla prima del referendum, visto che c'è tutto questo apparato propagandistico attorno. Sì, c'è un aumento della spesa, non enorme per la verità, anche perché poi in effetti le spese complessive che poi vengono destinate alla guerra in generale, oppure alla preparazione della guerra attraverso investimenti tecnologici in armi, in sistemi d'arma di diverso genere, investimenti anche nell'industria nazionale o comunque nelle multinazionali presenti come la neonata Leonardo Company da Finmeccanica, ecco, queste spese non è che sono tutte inserite sempre nel bilancio ufficiale del Ministero della Difesa, quindi lì si vede un aumento che non è chissà quanto. Uno potrebbe dire vabbè, hanno ritoccato un pochino, siamo ben lontani dalle richieste fatte ufficialmente sede NATO dagli Stati Uniti d'America, che pretendono un aumento da parte di tutti i partecipanti NATO un po' più sostanzioso, però a volte i finanziamenti, anzi sempre i finanziamenti, sono spalmati anche sulle voci di altri ministeri, per esempio ministeri che si occupano di attività produttive, quindi c'è da fare un lavoro un po' di scavo per cercare di capire in effetti poi come sono allocate le risorse effettivamente. Ecco, questo è sempre un po' complesso, è una cosa da pazienti certosini che vanno a scavare in centinaia di pagine di tabelle e di relazioni che accompagnano appunto la redazione del bilancio ogni anno.
Ecco, certamente comunque il nuovo documento programmatico pluriennale della difesa, quello 2016-2018, prevede comunque un incremento dell'1,3% rispetto all'anno scorso, quindi non stiamo parlando proprio di bruscolini, sono 17,7 miliardi contro i 17,5 del 2015.
Sì, no, io dicevo appunto che non sono cifre irrisorie nel senso di bricioline, ma non sono neanche quella variazione, per così dire, epocale che magari ci si aspetterebbe, che potrebbe venire paradossalmente, ma non verrà, da una situazione differente di un'Italia magari non più schierata dentro la NATO come alcuni elementi del cosiddetto rosso-brunismo locale auspicano, in modo non certo diciamo da antimilitaristi, ma da rudi nazionalisti e conquistatori di una nuova sovranità interna. Ecco, quelle situazioni lì si andrebbe ovviamente a spese molto più rilevanti, anche se loro in modo un po' contraddittorio non lo evidenziano. Ma adesso ho deviato leggermente dall'argomento principale, perché noi, insomma, di ipotesi futuribili anche abbastanza realistiche interessa poco, interessa quello che sta avvenendo adesso, e adesso vengono le solite cose per cui, per esempio, nelle industrie armiere nazionali ci si vanta nei giornali locali, riferisco qui un articolo recentissimo di una bella pagina locale della stampa qui a Novara, in cui qualche giorno fa si riportava la notizia brillante, sostenuta e per così dire esaltata da un dirigente della FIM CISL locale, di 40 ragazzi novaresi o comunque della provincia di Novara stabilizzati a tempo indeterminato all'interno dello stabilimento dove si producono gli F-35 Camry. Quindi la notizia qui è 40 stabilizzati, erano 10.000 lavoratori attesi da tutto il progetto, qualcuno spiritosamente ha detto ne mancano 9.960, però questa è comunque una notizia che, quando viene diffusa nei territori, crea, anche se sembra ridicola la cosa, con 40 posizioni lavorative a tempo indeterminato e 60 nei prossimi mesi, quindi in tutto saranno 100 persone assunte in modo stabile e non più con contratto a tempo determinato in modo più, insomma, precario. Ecco, comunque anche questi numeri, che sembrano ridicoli, creano nei territori paradossalmente un consenso che a noi sembra assurdo, però c'è questo meccanismo di comunicazione, funziona in effetti, sostenuto dai sindacati di Stato e non abbastanza contrastato, a mio parere, dai sindacati alternativi di base, che è vero che in queste imprese sono poco presenti, salvo alcuni casi sporadici. Qui a Novara non ci sono per nulla, non nello stabilimento che fabbrica F-35, però si potrebbe, secondo me, incidere in modo un po' più incisivo, con meno prudenza riguardo a questi posti di lavoro che vengono sempre considerati come, così dire, sacri e benemeriti, no? Chiunque li possa creare.
Resta il fatto che poi per le spese militari, soltanto per gli F-35, quelli il cui cassone alare viene assemblato nello stabilimento di Cameri, quest'anno prevedono 630 milioni di euro, che fanno quasi il pari con i 677 Eurofighter che invece fanno qui a Caselle Torinese. Quindi siamo di fronte a cifre enormi per un business che è soltanto un business di guerra. I cacciabombardieri servono a bombardare la gente, servono a distruggere le case, le postazioni militari, certo anche quelle, ma sicuramente servono a radere al suolo quelli che sono visti come avversari. Ecco, forse vale la pena dire che la prima guerra mondiale, di cui il 4 novembre si celebrano i fasti, è stata l'ultima guerra nella quale il maggior numero delle vittime erano civili. Da allora in poi le vittime sono diventate prevalentemente vittime militari, mentre a partire da dopo quella terribile guerra il maggior numero delle vittime è stato soprattutto vittime civili, e anche grazie ai bombardamenti. Quindi forse vale la pena di spendere due parole su questo.
Tra l'altro, sì, no, tornando agli F-35, della cosa che conosco un po' meglio, e dell'altro giorno la notizia di nuovi contratti di acquisizione da parte della Turchia. Non sappiamo la Turchia cosa ne fa di questi aerei, no? Contribuisce anche in modo pesante a quanto può essere di distruttivo nei riferimenti del popolo curdo, che in qualche modo cerca di contrastare la dittatura di Erdogan. Quindi un nuovo contratto non li fanno qui a Novara, questi a Cameri, li prendono direttamente dagli Stati Uniti d'America, e comunque c'è questa cosa, insomma, un partner nel progetto F-35, la Turchia di Erdogan, che sta lì, insomma, a combattere appollaiata adesso su una collina dalle parti anche di Mosul, a vedere l'effetto che fa, in tensione con ovviamente le truppe sciite irachene, sono lì a guardare, evidentemente sono lì a coprire le loro zone in modo che, diciamo, il contagio dei curdi siriani non si espanda verso est ulteriormente, e fanno ovviamente i loro interessi, e nei loro interessi ci sono anche contratti, acquisizioni di sistemi d'arma che noi contribuiamo come Italia a costruire per l'intera alleanza occidentale, anche se, ripeto, non sono questi costruiti a Cameri che andranno in Turchia, ma sono altri velivoli, un po' come quelli che sono andati e andranno ancora in Israele, non sono questi costruiti qui a Cameri, ma comunque fanno parte del medesimo progetto di cui è parte molto attiva l'Italia.
Bene, io ti ringrazio molto e rimandiamo ai vari appuntamenti del 2 novembre e del 4 novembre.
Va bene, grazie a voi.
Ciao, alla prossima.
Ciao.